Diamo il buongiorno alla redattrice, all'altro capo del telefono. Pronto, ci senti?
Pronto, buongiorno a te e a chi sta ascoltando la radio.
Come appunto annunciato, oggi il centenario della nascita di Primo Levi, nato appunto il 31 luglio del 1900. Pronto? Mi senti?
Sì, sì, ci sono.
No, dicevo appunto, come avevo già annunciato prima, oggi è l'anniversario del il centenario della nascita di Primo Levi, nato il 31 luglio del 19, e sicuramente insomma una figura da non lasciare passare così.
No, allora io non è che ho nessun. Sì. Pronto, perché ti sento che vai via.
No, io ora ti sento, però effettivamente un po' di vento si sente.
No, ma ero io che non sentivo te, a parte il vento. Mi senti bene?
Sì, ti sento bene.
Allora, volevo dire, non è che io abbia titoli particolari, oltre a quello di aver letto Primo Levi più volte, però insomma ho già sentito, non ho letto i giornali, ma già da qualche giorno se ne parla sui giornali, ma anche da qualche mese, devo dire, di questo centenario, e insomma qualche precisazione oltre a qualche considerazione dal nostro punto di vista, dal mio, ma insomma credo anche condivisibile perlomeno per chi ha letto quelle che secondo me sono quattro opere assolutamente imperdibili di Primo Levi, che ha scritto anche romanzi, raccolte di poesie, storie un po' fantastiche, che sono in ordine cronologico, Se questo è un uomo, La tregua, in ordine cronologico sono Il sistema periodico, Se questo è un uomo, La tregua, I sommersi salvati, e gli ultimi tre ovviamente, come saprete sicuramente, parlano proprio della sua, chiamiamola, esperienza, tragica esperienza nel campo di concentramento, prima di Fossoli in Italia e poi di Auschwitz. Allora, intanto una precisazione, Levi muore l'11 aprile del 1987, un anno dopo, praticamente sì, un anno esatto dopo l'uscita dei Sommersi e Salvati, e è acclarato il fatto che si sia suicidato. Su questo però io, siccome l'anno scorso ho fatto delle ricerche perché avevo intenzione di fare una trasmissione che poi non ho potuto fare, e non è scontata questa, diciamo, tesi del suicidio. Lui si getta nella tromba delle scale del palazzo dove ha abitato per tutta la vita, tranne ovviamente il periodo che sappiamo e poi quello seguito alla liberazione del campo di Auschwitz, e lì ci sono due cose che fanno riflettere. Uno è che c'è una testimonianza della portiera dello stabile che lo vede uscire di casa, insomma, tranquillo, sereno come al solito, e questo potrebbe non voler dire, ma il fatto anche che lui soffriva di una forma di vertigine, cioè di disturbi dell'equilibrio. Quindi io la metto lì e come, diciamo...
Sì, fra l'altro... Leggevo ieri sera che appunto l'enciclopedia Treccani delle biografie degli italiani si intitola una cosa del genere, effettivamente lo dà come una delle ipotesi, l'altra è che sia caduto nella...
Vedi, allora l'hai trovato insomma, diciamo, su una...
Insomma sui giornali, a parte che oggi se ne parla molto poco, stranamente, ne parla La Stampa di Torino essenzialmente, e però appunto si dà invece il suicidio come sicuro.
Sì,
ecco.
E quindi io ho un ritorno, mannaggia, allora ecco adesso va bene, e questo, diciamo, fra l'altro la questione del suicidio viene legata anche a un'interpretazione di tutta la vita di Primo Levi come, diciamo, la sua difficoltà a essere sopravvissuto al lager. Io non l'ho letta esattamente così, diciamo, la sua storia. Comunque, andando per ordine, lui era un chimico, questo pure è risaputo, è un chimico anche molto bravo e molto innamorato della sua professione, che poi continuerà a svolgere anche dopo la liberazione dal lager di Auschwitz, e dice nel romanzo, non ne parla sia nel Se questo è un uomo che nella tregua, del fatto che appunto questo gli ha in un certo senso salvato la vita, perché viene messo a lavorare nel momento in cui, dopo la battaglia di Stalingrado, comincia ad esserci problemi, diciamo, di mano d'opera da parte dei tedeschi, e quindi si vedono, fra virgolette, costretti a far lavorare anche gli ebrei invece di mandarli, diciamo, allo sterminio direttamente. Fra l'altro un altro elemento è che Levi rimane nel lager un anno più o meno, a dicembre viene catturato dai tedeschi dopo che si era unito ai partigiani, e qui un'altra cosa interessante è che lui, per evitare una sorte ancora peggiore, si dichiara ebreo, non partigiano, viene, dicevo, portato al Fossoli e poi da lì a Auschwitz, dove rimane un anno. Scusate. E allora, andando con ordine, nel Sistema periodico, che è un libro scritto appunto dopo, diciamo, sicuramente dopo le esperienze che hanno portato a scrivere i suoi libri più famosi, lui è interessante perché lì lui racconta la sua vita precedente, praticamente la sua gioventù, e dando a ogni capitolo il nome di un elemento, ma non parlandone come chimico, ma parlandone come, diciamo, simbolo anche dei personaggi che lui va.
Stavo vedendo se si stava ripristinando la linea, invece non è successo.
Pronto?
Sì, ecco. Stavo dicendo, vabbè, appunto, no, non è successo, invece sì.
No, tutt'altro.
E quindi niente, stavi parlando, non so a che punto, se sei proseguito, appunto, del sistema periodico e del fatto che ogni racconto praticamente è il titolo di un elemento.
Di un elemento, sì. Non tutti quanti della tavola di Mendeleev, ovviamente. E poi arriviamo a Se questo è un uomo. Allora, questo è anche un libro che, insomma, vale la pena parlarne un po', perché io ieri, per esempio, ho visto un pezzo di uno speciale che credo Rai News dovrebbe mandare integralmente oggi su Primo Levi, in cui non si menziona un aspetto, ovvero Levi scrive Se questo è un uomo praticamente molto molto rapidamente, tant'è vero che nel 47 il libro già è pronto e lui lo sottopone a vari editori, tra cui Einaudi, e tutti glielo rifiutano. Una cosa che pochi e poche sanno è che chi lo rifiuta da Einaudi è proprio Natalia Ginzburg, che fra l'altro concorrerà con lui a un premio, credo forse il Viareggio, che lei vince con Lessico familiare. E alla fine il libro viene, quindi lui tenacemente insiste, e viene accettato da un piccolo editore che si chiama Da Silva, e il cui, diciamo, manager, come diremmo oggi, Antonicelli, che fra l'altro che pubblica questo volume in 2500 copie, e cambiando il titolo, perché Levi lo voleva chiamare Sommersi e salvati, che poi sarà un libro che scriverà successivamente, e quindi dà questo titolo fortunatissimo, Se questo è un uomo, che viene appunto dalla poesia che poi è all'inizio, stupenda, che è all'inizio del libro. E qui ci prende pienamente, secondo me, anche se Sommersi e salvati pure rispecchia, e ci mancherebbe, quello che c'è nel libro, ma viene trattato in modo, diciamo, più organico poi nel volume omonimo, perché quello che Levi descrive dentro Se questo è un uomo è proprio, sono tante situazioni che lui vive nel campo, ma è proprio lo snaturamento assoluto del recluso e della reclusa nel lager dal suo essere umano. E a un certo punto parla addirittura della violenza dei nazisti in un modo che può colpire, cioè dicendo che praticamente è una violenza che non è fine a se stessa, quasi che non fosse crudele, è una violenza fredda che viene esercitata proprio su qualcuno che a quel punto, davanti all'aguzzino, non è più umano. E quindi tanti sono ovviamente gli episodi che lui racconta, e soprattutto perché lo fa e dice anche questo: io quando sono tornato, a parte l'esperienza che racconta di dormire nel suo letto, io raccontavo, lui aveva questa urgenza di raccontare quello che era successo, ne capiva l'importanza, ma aveva davanti spesso persone, anche amiche, anche parenti, che lo guardavano un po' straniati, come se quello che lui raccontasse fosse, non dico non vero, ma insomma quantomeno abbastanza incredibile. E fra l'altro lui ovviamente dentro il campo non poteva prendere appunti, invece con grande lucidità descrive questa situazione. la tregua.
Senti, scusa, prima di passare alla tregua, appunto, il rifiuto di molti editori, tra cui Einaudi, il fatto che, forse anche perché pubblicato da una piccola casa editrice, alla prima edizione vende poco il libro, insomma, non è un caso editoriale, lo diventa dopo, insomma.
E parecchio dopo.
A cosa tu, come io, ho letto delle opinioni molto, come dire, legate alla, per esempio, allo stile letterario, no? Al fatto che non aderisce ai canoni del neorealismo, ma mi sembra un po' limitata come lettura.
Guarda, io ti dico una cosa, nelle motivazioni con le quali Natalia Ginzburg, che appunto era nel comitato editoriale di Einaudi, rifiuta il libro, è perché ce ne sono tanti, dice lei, se ne è parlato, stupisce, no? Che diciamo proprio Natalia Ginzburg faccia questi commenti. Adesso alla lettera non li ricordo, purtroppo, però il senso era questo. Io non voglio andare oltre. Dal punto di vista letterario, se questo nome è un capolavoro, tu lo sai sicuramente meglio di me.
Lo ritengo, nel mio piccolo, lo ritengo tale. Ecco, fra l'altro, un libro che continua a parlare in maniera forte a chi lo legge anche tanti anni dopo.
Certo, certo. E fra l'altro è stato tradotto successivamente, io ho visto l'elenco, guarda, se non dico una cavolata, ma comunque decine e decine di lingue. È considerato Primo Levi uno dei grandi, tra i grandi scrittori del Novecento, quindi non solo italiani, ma a livello internazionale. È stato veramente letto dappertutto. Einaudi lo pubblica nel 58 su pressione, fra l'altro, proprio di Antonicelli, la cui casa editrice era passata a Boringhieri, e che già gliene parla un anno, due anni prima. Poi ci sono dei problemi economici, insomma, nel 58 esce, ed esce in 2000 copie. Come dicevi te, vende poco, ma poi piano piano diventa, appunto, come si dice oggi, un best seller. Nel 63, quindi di diverso, parecchio tempo dopo la prima stesura di Se questo è un uomo, esce La tregua per Einaudi. E La tregua è, racconto, c'è anche un film interpretato da Gian Turturro, un bel film, mi pare, di Comencini, non vorrei dire sciocchezze, che è il racconto di questo viaggio veramente incredibile che lui con altri sopravvissuti ai lager compie per tornare in Italia. E Auschwitz viene liberata dai russi, come sappiamo, e qui è anche bello il racconto che lui fa di quando questi soldati entrano dentro il lager e non credono ai propri occhi, sono ammutoliti rispetto a quello che vedono. Lui, dicevo, si salva perché era un chimico, perché non si ammala mai e perché assurdamente si ammala di scarlattina proprio nel momento in cui i tedeschi stanno lasciando Auschwitz, perché appunto stanno arrivando i russi, e lasciano indietro, senza, cioè, come sappiamo hanno ucciso tantissimi, proprio per cancellare, diciamo, le prove, tantissimi internati, ma lasciano indietro i malati perché tanto moriranno da soli, e invece questo non accade a Levi, che quindi comincia questo viaggio incredibile attraverso tutta l'Europa dell'Est, riattraversa addirittura due volte l'Austria, cioè è come un romanzo questo libro, e vale la pena assolutamente leggerlo, perché è fra l'altro anche molto, in certi momenti, anche molto accattivante, molto divertente. Ci sono la descrizione dei personaggi che lui incontra, oltre alla tragedia di trovarsi spesso affamati in questi treni, camion, insomma, senza veramente, dura credo più di un anno questo viaggio, e lì, insomma, ci sono veramente degli episodi, come quando loro, che si trovano fermi, come capita con altri italiani, con greci, con chiunque, insomma, per qualche motivo vuole tornare a casa sua, e addirittura in scena uno spettacolo teatrale per i soldati russi, quindi veramente una cosa abbastanza inusuale. Si è detto che lo stile di Levi sia uno stile, appunto, asciutto, e che lui non abbia un animo vendicativo, a prescindere dal fatto che non si capisce perché uno che ha attraversato quell'esperienza non debba avere desiderio di vendetta, ma non è tanto questo il discorso, è perché lui vuole testimoniare, lui vuole far sapere, e lo fa nella maniera, diciamo, che ritiene più efficace, che in effetti è stata. E fra l'altro, in questa descrizione, che è la parte, diciamo, importante dei suoi libri, della disumanizzazione, quindi racconta proprio i livelli, poi se ricordate la poesia, se questo è un uomo che lotta per un pezzo di pane, no? E si rivolge a quelli che dormono al caldo, e lui non ha nemmeno, non fa sconti nemmeno a se stesso, perché per esempio racconta anche di un episodio in cui, dice appunto, Auschwitz non c'era solo freddo, c'era anche molto caldo quando era appunto estate, e lui racconta di un verso la fine appunto del campo, che lui a un certo punto, in questa situazione di polvere, calcinacci, una sete terribile, trova un tubo rotto che gocciola e non lo dice al suo amico, e quindi capisce che questo snaturamento, disumanizzazione, inevitabilmente ha toccato anche lui. E poi c'è I sommersi e i salvati. I sommersi e i salvati è un libro assolutamente imprescindibile, perché in questo lui non solo fa tutta una serie di riflessioni e pubblica anche le risposte che lui dà a tutte le domande, che sia per lettera che anche nelle scuole, in cui lui girò molto, gli vengono fatte rispetto a quello che ha vissuto, ma perché qui lui viene contattato anche da molti tedeschi, che in un modo o null'altro cercano di assolversi la gran parte, e lui su questo non fa sconti, perché dice: voi non potevate non sapere, soprattutto quello che usciva, il lavoro, gli oggetti eccetera che uscivano dai campi e comunque poi finivano in qualche modo a contribuire alla vostra economia, le vostre industrie si reggevano sulla schiavitù di chi era all'interno dei campi, insomma. Quindi io consiglio assolutamente di leggerli tutti e quattro, perché è la maniera migliore di capire non solo la storia, quello che è successo, ma anche per apprezzare lo stile di Levi, che diceva, quindi lui muore nell'87, un anno dopo la pubblicazione dei Sommersi e Salvati, e lui diceva già allora, e quindi molto prima, girava per le scuole e diceva: non sanno le cose, non si rendono conto di quello che è stato. La considerazione che possiamo fare, figuriamoci oggi. E poi un'altra cosa importante che lui scrive nei Sommersi e Salvati, e qui vi lascio, è che spesso, e ieri anche in questo speciale che citavo di Rai News, di far paragone, no, con gli orrori del comunismo. Nessuno li vuole negare, nessuno vuole negare i gulag, che sono precedenti fra l'altro ai campi di concentramento, ma qui fa una distinzione Levi, che era ebreo, no, ebreo laico ma ebreo, che c'è una differenza, perché lui lo chiama, quello dei gulag, un massacro fra uguali, mentre nei campi di concentramento ovviamente si parla dello sterminio di un'etnia, di una popolazione particolare, e quindi questo, oltre, diciamo, proprio alla scientificità anche dello sterminio, non solo fisico ma anche morale, e questo, insomma, mi sembra importante ricordarlo.
Sì, una figura, fra l'altro, sì, quella di Primo Levi, che non è scomparsa, insomma, appunto nelle scuole se ne parla, si legge, ma come tutto accade, come adesso, si rischia di perderne la profondità, insomma, della testimonianza e dell'elaborazione, no, di Primo Levi, e di scegliere invece solo il pietismo, sempre come chiave di lettura.
Lui rifuggiva assolutamente, insomma, non aveva pietà di se stesso, figuriamoci te. E poi era un canone, appunto, che potesse riguardarlo.
Del tutto ingeneroso nei suoi confronti, innanzitutto. E quindi non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa. O se...
Una cosa soltanto, che appunto c'è questa poesia che purtroppo adesso non ricordo in memoria, ma lui si rivolge proprio a chi, voi che dormite nei letti caldi, qualcosa del genere.
Guarda, la farò sentire in una versione non recitata da me, perché non mi sento, come dire, all'altezza, ma non ho trovato una versione ben recitata sul web, e la manderò subito dopo.
Ogni volta che noi io per esempio sui campi di concentramento, da ragazzina, avendo una grande biblioteca paterna, io mi sono letta le cose, io a 10 anni sapevo un sacco di cose, e ci sono tanti libri da leggere, e per esempio io vi consiglio, se lo trovate, Tu passerai per il cammino di Vincenzo Pappalettera, che è stato a Mauthausen, e ce ne sono tanti. però ogni volta che noi la mattina ci alziamo, apriamo l'acqua calda, no, e ci laviamo eccetera, pensiamo anche a quello che è stato e che probabilmente sta ancora succedendo in altre forme, in altri paesi, perché diciamo si parla sempre perché non accada più, e purtroppo continua ad accadere. Pensiamo, non so, mi vengono in mente i campi libici di chi vuole
sicuramente
lasciare. Ecco, e quindi insomma,
tra l'altro, insomma, una delle frasi che è stata attribuita a Levi, che è quella insomma che ci sono altri ebrei di altri, volendo far riferimento appunto a casi che nella storia si ripetono, di persecuzioni, di genocidi e di tentativi di sterminio, anche se diversi anni fa, perché appunto Levi ormai sono molti anni che è morto, si riferiva a situazioni di questo genere, immagino.
Sì, probabilmente sì, comunque so, andrebbe, io l'ho letti tutti questi libri che ho citato, due volte l'uno, però insomma veramente vale la pena di leggere e di leggerseli, tenerseli sul comodino. Bene,
grazie
allora,
ancora.
Grazie a te, ciao. Ciao.
Ciao.
Non malgré le vent au fil des ans,
come appunto annunciavo parlando con la compagna, ci sembra veramente il caso insomma di ascoltare pochi secondi sostanzialmente le parole di Levi, che sono appunto questa poesia che in realtà è famosissima insomma, e che apre Se questo è un uomo, il suo uno dei suoi romanzi sicuramente più famosi.
Che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e visi amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore, stando in casa e andando per la via, quando vi coricate e quando vi alzate, ripetetele ai vostri figli.
E questo insomma era senz'altro uno dei testi insomma famosissimi di Levi. Vi lasciamo parlando, per finire insomma, di questo piccolo approfondimento, ma insomma molto voluto, perché è una figura sicuramente molto importante su cui c'è ancora molto da leggere soprattutto. E,